Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se una persona ti fa qualcosa di molto bello, si impegna e sei contento, e poi scopri che la sua motivazione non era per farti un bene, era qualcosa di non bello. Cioè aveva fatto una cosa bella e poi tu scopri però il motivo per cui ha fatto questo era qualcosa di brutto. Come ti senti? Ho raccontato di quella situazione tanti anni fa, dove c'era una famiglia che conoscevamo, non credenti, dove la moglie, pulendo un po', scopre nascosto una busta con due maglioni da donna bellissimi, nuovi. Li lascia, cos'è questo? Due maglioni uguali, identici, li lascia lì nascosti, e due giorni dopo il marito presenta a lei un pacco con un maglione nuovo. Beh, oh amore, voglio darti un regalo. E lei, grazie, ma dentro di sé cosa c'è? Poi, pulendo, trova lo stesso posto e trova due anelli identici. Li lascia lì, qualche giorno dopo, amore, ho comprato un anello per te. Allora a questo punto lei sospetta qualcosa di brutto e scopre che il marito ha un amante e che stava comprando regali identici per far credere a lei che l'amava tanto. Allora, a quel punto, quanto valevano per lei questi regali? Quanto gioia dava a lei il fatto che il marito aveva comprato un maglione, un anello per lei? Certamente altro che gioia, perché lei, vedendo la motivazione del cuore di lui, quel buona opera non valeva più niente, era brutto. Quanto brutto è quando si fa qualcosa di buono o di bello, ma la motivazione del cuore non è buono o bello, non è puro, non è vero amore. È facile vedere questo in questo brutto esempio, purtroppo vero. Ma la domanda che dovremmo farci è: tu hai mai fatto qualcosa di simile? Non intendo tradendo il coniuge, sto parlando, hai mai fatto una cosa bella, ma la tua motivazione non era pura? Hai fatto per gli altri o qualcun altro, ma in realtà stavi facendo per te stesso, volevi apparire qualcosa che non era la verità? E andiamo avanti con questo pensiero. Tu hai mai fatto qualcosa per Dio? Ma in realtà la tua motivazione non era la gloria di Dio, era la tua gloria e il tuo beneficio. A volte, forse più di quanto ci rendiamo conto, pecchiamo così. Facciamo qualcosa per Dio, ma in realtà stiamo facendo per noi. Quello che potrebbe portare beneficio agli altri, portare gloria a Dio, che in sé potrebbe essere una cosa buona. Però il nostro cuore non è che stiamo facendo veramente per Dio. Noi possiamo peccare facendo una cosa buonissima. Noi possiamo peccare facendo una cosa buonissima. Ed io prego che tramite la sua parola oggi Dio possa illuminarci per riconoscere se ci sono cose che facciamo, cose buone che dovremmo fare, però il cuore non è giusto. Magari possiamo avere un peccato subdolo, ma grave. Dio ci mostra un esempio di questo peccato in Filippesi 1. Vogliamo continuare il nostro studio di Filippesi e oggi vedremo due gruppi di credenti che facevano la stessa buona opera, però un gruppo la faceva con un cuore puro per la gloria di Dio e l'altro gruppo lo faceva, l'opera era buona, lo faceva con un cuore marcio, peccando. Questo brano ci mostra anche un'altra cosa, che l'Apostolo Paolo trovava gioia. Non quando andavano bene le cose per lui, trovava gioia quando il regno di Dio andava avanti. Questo era il cuore di Paolo. Io ringrazio Dio per la sua preziosa parola che ci mostra i nostri cuori affinché possiamo riconoscere e confessare i nostri peccati per essere più vicini a Cristo e trovare il dono meraviglioso del perdono. Il perdono, che dono! Quando si evangelizza nella Bibbia, ricordate qual è il beneficio offerto più delle volte quando si parlava con la gente della salvezza, con non credenti? Qual era? Si offriva perdono. Quando evangelizziamo non offriamo una bella vita, che Dio ti ama, mai nella Bibbia si evangelizza, mai ma mai dicendo Dio ti ama e ha un bel piano per la tua vita. Non è mai un'evangelizzazione. La Bibbia parla della condanna, del giudizio e del perdono. E il beneficio menzionato è il perdono, ma è un beneficio che non finisce il giorno che Dio ti salva, ma continua. Abbiamo visto più volte che quello che dà valore alla vita è avere una vita che porta frutto. Infatti, nell'ultimo sermone, in Filippesi 1, cos'è? 9 a 12, 9 a 11 abbiamo visto la preghiera di Paolo che il loro amore sarebbe cresciuto in conoscenza e discernimento affinché potessero cosa? Discernere le cose eccellenti per avere una vita piena di frutti di giustizia, perché questa è la vita che vale. Ricordate che Paolo era a Roma in catene per Cristo. I giudei avevano cercato di ucciderlo, lui era 2 anni a Cesarea sotto Felice, arriva Festo, nuovo governatore, i giudei dicono portatelo di nuovo a Gerusalemme, pensando di fare un imboscato. Paolo capiva, diceva io sono cittadino romano, mi appello a Cesare per non to dover tornare a Gerusalemme e Festo dice a Cesare ti sei appellato, a Cesare andrai e Paolo si trova prigioniero andando a Roma. Volevo andare a Roma, non avevo pensato mai di andare a Roma come prigioniero, ma era il piano di Dio. Quindi Paolo si trovava un prigioniero ingiustamente, perché aveva predicato Cristo. Questo uomo, che aveva una passione come nessun altro, di voler predicare, questo uomo che il suo cuore, la sua vita era proclamare Cristo e edificare quelle che Dio aveva salvato. Era un prigioniero a Roma, non potevo girare, non potevo andare a vedere le chiese che aveva fondato, non potevo proclamare Cristo agli altri. Eppure Paolo continuava a vivere per il Signore. Come? Modo principale, nelle epistole vediamo, non ha scritto 300 epistole da Roma. Qual è il modo principale che Paolo serviva a Dio? Vediamo nelle epistole esempi. Pregava. Pregava. Prego continuamente per voi, in ogni mia preghiera. Paolo era in prigione o accatenato in un soldato romano, era in un appartamento, diciamo, leggiamo in Atti, ma Paolo pregava. E noi possiamo pregare ovunque ci troviamo. Paolo pregava per loro le preghiere che troviamo nelle epistole, che sono esempi di preghiere che noi dovremmo pregare. E poi Paolo parlava con chi veniva a trovarlo e Paolo scriveva epistole. Paolo viveva per Cristo nonostante che era legato. Adesso iniziando con il versetto 12, Filippesi 1, versetto 12, consideriamo il discorso che Paolo fa con questi credenti. E tramite le scritture fa con noi, che ci aiuta a riflettere su quale cuore dovremo avere quando facciamo del bene. Attenzione, è un discorso come vivere. Vogliamo vivere facendo del bene, ma qual è il cuore che abbiamo facendo il bene? Questo è il punto principale di questo brano. In più c'è questo esempio di Paolo, come lui trovava gioia, non solo in quello che poteva fare lui. Lui trovava gioia quando Dio benediceva l'opera di altri. Allora, con quello voglio leggere versetti 12 e 13. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. Paolo inizia dicendo: voglio che sappiate. Voglio che sappiate. L'unico modo di avere una vita cristiana vittoriosa, di avere fede, di non cadere, di avere la gioia, è di conoscere e tenere in mente le verità di Dio. Se io guardo le circostanze dimenticando le verità di Dio, la sua sovranità, il suo controllo, il suo amore, io vado in tilt. Mi agito, mi turbo, mi frustro, ho timore, dipende dalle circostanze. Voglio che sappiate, che vuol dire sapere e ricordare. È importante sapere, in questo caso, è importante sapere che Dio è sovranamente in controllo anche del fatto che sono in catene. Paolo vuole che sappiano questo e noi abbiamo bisogno di riconoscere e tenere in mente che Dio è all'opera anche in noi. Allora, i credenti di Filippi amavano Paolo, ricordate, era quella chiesa che amava Paolo tanto, che aveva mandato più volte sostegno a lui. C'era un grandissimo legame fra i filippesi e Paolo, più di qualsiasi chiesa, e loro erano la sua gioia, la corona sua alla venuta di Cristo. E loro, sentendo che Paolo era in prigione, era incarcerato per Cristo, era un peso per loro. Allora Paolo voleva che loro sapessero: va bene, io sono in catene, ma Dio è all'opera tramite il fatto che sono in catene. Voleva che loro sapessero questo, che Dio è in controllo, perché anche voi avete persecuzioni, anche voi avete situazioni ingiuste, e come Dio è in controllo della mia situazione e sta usando questo, sta usando anche le vostre prove. Quindi, nel versetto 12, Paolo inizia spiegando che Dio aveva usato il fatto che lui era a Roma, non uomo libero girando le piazze predicando, ma accatenato ad un soldato del pretorio per promuovere l'avanzamento dell'Evangelo. Che grande e potente Dio abbiamo! Notate che Paolo non focalizzava sulle sue condizioni. Io posso immaginare Paolo. Chi mangia con noi sa che io non riesco a stare seduto durante tutto un pasto. Mi alzo, no? Cioè, non ho capacità di stare fermo più di pochi minuti alla volta. E Paolo credo che era proprio così. Quindi posso immaginarmi in carcere e voglio muovermi, voglio andare fuori. E Paolo non poteva. Paolo non poteva. Ma Paolo, no, Signore, perché sono qui? Paolo non focalizzava sui problemi, focalizzava su quello che Dio stava facendo. Io voglio focalizzare su quello che Dio sta facendo. Tu, dove stai guardando in questi giorni? Dove stai guardando? Tu focalizzi sui problemi, sulle difficoltà? No, Signore, no, non quello, come faccio, come faccio? Dove focalizzi? O focalizzi su Cristo e sul suo controllo anche quando non vedi ancora cosa sta facendo. Per capire meglio quello che Dio stava facendo, ricordiamo chi era il pretorio, chi erano questi uomini, cos'è questo gruppo. I pretori erano i soldati, la guardia imperiale, i più bravi. L'imperatore Cesare, chi voleva intorno a sé? Come guardie di corpo, come i suoi soldati, voleva i migliori dei migliori, giusto? Perché questi dovevano proteggere lui. Quindi questi erano i soldati più affidati, più bravi, più forti e venivano scelti per lavorare nel pretorio, nella casa di Cesare. Allora, essendo soldati così di alto rango, così importanti, avevano fra loro un legame, non si mischiavano con la gente comune. Figuriamoci con quelli cristiani, perché ricordate che a Roma c'era l'adorazione degli imperatori e quindi i pretori erano i soldati fedelissimi agli imperatori. Quindi entrare in quel mondo chiuso, esclusivo, per evangelizzare soldati del pretorio e altri che lavoravano proprio nella casa di Cesare era un mondo chiuso ai credenti. Ma non chiuso a Dio. Così dice Gesù quando hanno chiesto gli apostoli del giovane ricco: allora chi può essere salvato? Quello che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Cos'è impossibile? Dio non fa tutto come vorremmo noi, ma Dio può fare tutto. E lui fa tutto quello che porta avanti il suo regno nel modo perfetto. E Dio voleva salvare delle persone nella casa di Cesare. E così Dio aveva organizzato anni prima per Paolo di nascere un cittadino romano. Poi Dio aveva gestito tutto per Festo diventare governatore, perché Felice era uno che non gli importava nulla. Festo era più giusto e quindi Festo ha detto che tu hai fatto appello a Cesare, ti mando a Cesare. E poi le guardie hanno dato a lui libertà di vivere in un appartamento, con sempre un soldato del pretorio attaccato a lui con una catena, probabilmente 3 o 4 ogni giorno, 8 o 6 ore di turno. I prigionieri non era Paolo il prigioniero, erano loro i prigionieri. Pensate. Poi Paolo poteva ricevere persone nell'appartamento. Quindi questi soldati intorno e venivano persone e Paolo tutto il giorno predicava. E i soldati, i suoi schiavi, i suoi prigionieri ascoltavano tutto. E poi non c'erano persone, gli diceva: cosa hai pensato di quello che hai detto? Tu sai che anche tu morirai, tu sei forte, ma tu morirai e ti troverai davanti al giudizio e questo soldato non può scappare. E così Dio ha fatto entrare Paolo dentro il mondo della casa di Cesare, dentro un mondo che Paolo, essendo un uomo libero, non sarebbe stato capace a rientrare, ma Dio lo ha fatto entrare proprio in mezzo e Dio aveva salvato vari di loro. Incredibile, incredibile. Alla fine di questa epistola, quando Paolo sta concludendo, lui scrive, capitolo 4, versetto 22: i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. Soprattutto quelli della casa di Cesare, i soldati, i servi che portavano cibo ai soldati e a Paolo, altri che venivano, tutti questi, e poi i soldati salvati tornavano nella casa di Cesare per evangelizzare loro. Quindi Dio ha fatto nascere una chiesa nella casa di Cesare, questa casa dove la gente normale non poteva mai entrare. Dio ha fatto nascere ed erano strazelanti, soprattutto quelli della casa di Cesare. Il nostro Dio può prendere quello che sembra un ostacolo alla sua opera e farlo diventare uno grandissimo strumento e può farlo nella tua vita. Questo è incredibile. Dio aveva gestito tutto, aveva gestito non so quante generazioni prima per Paolo di nascere cittadino romano, aveva gestito tutto. Paolo voleva andare a Roma, non era così che voleva andare a Roma, ma così che Dio voleva che andasse a Roma. E quando Dio cambia le tue circostanze e ti manda situazioni disastrose, Dio sta portando avanti il suo piano per te. Grazie a Dio. Grazie a Dio. la persona cara a te muore, tu vieni ingiustamente licenziato, arriva una terribile malattia, ti trovi in ospedale, Dio sta portando avanti il suo piano in te per permetterti di portare il frutto, quello che veramente vale nella vita. Allora voglio andare avanti e leggere il versetto 13 e vediamo che le catene di Paolo in Cristo erano notate, tutti notavano questo in tutto il pretorio e tutti gli altri. Leggo ancora il versetto 13. Tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. Tutto il pretorio sapeva di Paolo. Non tutti stavano facendo turni con lui, ma quelli che facevano turni tornavano e fra di loro, come i soldati, che condividevano degli appartamenti, dei dormitori, loro parlavano. Sapete che c'è questo uomo che... E parlavano di quello che... Tutti sapevano di Paolo, incredibile. Questo è incredibile. Sapevano che era innocente, che Dio aveva fatto grandi cose, sapevano il suo messaggio. E chi sono tutti gli altri? Probabilmente tutti gli altri si riferisce agli altri credenti a Roma. Che ricordate, Paolo era in un appartamento e poteva ricevere persone. Così man mano, ricordate, appena arrivato, i giudei erano venuti alla fine di Atti e aveva predicato e evidentemente Dio aveva salvato alcuni e loro tornavano e lui insegnava e quindi loro portavano notizie di Paolo agli altri al di fuori. E Paolo quando veniva e lui diceva, è questo qui, Dio lo ha salvato, no? Marcello, quello che era questo soldato di oggi. E Marcello, grazie a Dio, sì, mi ha salvato e non solo me, ma altri nel pretorio. E questi credenti tornavano agli altri credenti raccontando quello che Dio stava facendo. Era noto a tutti quello che Dio stava facendo. E Paolo diceva, è importante anche per voi, filippesi, e noi tramite la Bibbia, di sapere questo. Perché non sempre vedo quello che Dio sta facendo. Non sempre vedo quello che Dio sta facendo. E vedere che Dio sta operando lì, dice, Signore, è vero, ecco chi sei, tu stai lavorando nelle mie circostanze. Voglio avere fede. Allora, andando avanti, possiamo capire in che modo la notizia dell'opera di Dio in Paolo aveva incoraggiato altri a evangelizzare. Quindi non solo la situazione di Paolo portava frutto nel pretorio e nella casa di Cesare, ma stimolava altri a evangelizzare. Andiamo avanti, versetto 14. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Fratelli e sorelle, se noi consideriamo quello che veramente vale nella vita, che cos'è che veramente vale? Cos'è che rende la vita una vita che ha senso, che ha valore? Portare frutto per Cristo è l'unica cosa che dà vero valore alla nostra vita. Allora, questo che abbiamo appena letto è una stupenda notizia. Appena prima di questo brano, quello che abbiamo visto nell'ultimo sermone, Paolo aveva pregato per loro che cosa? Che il loro amore sarebbe cresciuto, una conoscenza e discernimento per avere scelte migliori, per avere una vita piena di frutti di giustizia. E qui parla dei credenti intorno a lui che avevano saputo di quello che Dio faceva. Aveva una vita più piena di frutti di giustizia. Perché andavano, erano stati incoraggiati a evangelizzare, a annunciare, a proclamare la parola con più ardire, con più coraggio, senza paura. Allora, questo è incredibile. Allora, spesso, purtroppo, noi abbiamo paura di proclamare Cristo perché? Perché non vogliamo che gli altri ci vedano male. Non vogliamo che ci vedano strani. Cioè, in fin dei conti, vogliamo essere visti bene dagli altri. Vogliamo gloria per noi. E non vogliamo che ci vedano come i fanatici. Questo è terribile. E a volte abbiamo questo peccato. non mi sente di dire qualcosa, cosa potrebbero pensare di me, non di Cristo, di me. Non so cosa dire, non so cosa dire, mi preoccupo di non poter dire in modo che non voglio che mi vedano male. Questi credenti avevano paura. Non per quello scopo, avevano paura perché all'epoca si poteva essere perseguitati e perfino messo in prigione. Questo ricordate circa 10 anni dopo che Paolo aveva fondato la Chiesa. E quindi avevano paura valida, non per non essere visti male, ma proprio per non rischiare persecuzioni. Eppure sentendo, ma Dio, nonostante che Paolo è perseguitato, sta usando quello, allora se dovessimo subire persecuzioni può servirsi anche di quello. Andiamo fuori a evangelizzare. Ecco perché avevano più ardire. Perché hanno detto, anche se veniamo perseguitati, il Signore è grande da servirsi anche di quello. Oh, io voglio più quel cuore. Voglio più quel cuore. Non voglio preoccuparmi della mia gloria, voglio preoccuparmi della gloria di Gesù Cristo. Se il nostro desiderio è il desiderio di portare frutto per la gloria di Dio, allora la notizia di come Dio si è servito di altri deboli, come siamo noi deboli, ci darà gioia e può essere uno stimolo e incoraggiamento per noi di andare con più ardire, con più coraggio a parlare di Cristo con altri. Allora, fermatevi a pensare con me. Se tu desideri una vita più facile, meno problemi, una vita bella, un lavoro sicuro, vantaggi che il mondo offre, sentire che Dio opera tramite le sofferenze degli altri non ti incoraggia, perché tu non vuoi soffrire. Tu non vuoi soffrire. Cos'è che vuoi nella vita? Perché possiamo volere o la gloria di Dio o possiamo volere la vita che vogliamo noi. E se io voglio la vita che voglio noi, sofferenze non c'entrano. Se io voglio la gloria di Dio, ben vengono le sofferenze, non mi importa, io voglio quello. Come una donna che dice voglio figli, se Dio permette, voglio figli. Ma signora, non sa che ci saranno doglie, non mi interessano le doglie, voglio figli. E se noi vogliamo la gloria di Dio, ma ci sarà sofferenza, non mi interessa quello, voglio la gloria di Dio. Cosa vuoi? Cosa vuoi della tua vita? Se tu dici, io voglio vedere Cristo, amo la sua apparizione. E quando arriva, io che sono salvato per grazia, voglio presentare a lui. Tu mi hai dato un talento, due talenti, tre talenti. Ricordati, erano grandissimi sacchi di argento i talenti. Io mi hai dato due. Ah, guarda, signori, ho preso un altro due per te. Voglio la gioia di poter presentare a lui frutti che ho compiuto solamente tramite la sua grazia in me. Se questa è la tua vita, se questo è il tuo desiderio, allora sentire di Dio che opera in altri ti stimolerà. E io prego che noi possiamo essere come loro, che possiamo desiderare come questi credenti, più di vedere Dio glorificato e sentendo dell'opera di Dio possa stimolarci di più. Ma non tutti hanno quel cuore. Infatti, andando avanti nel brano, a questo punto Paolo parla di una situazione che spezza il cuore, però una situazione che esiste molto frequentemente nel mondo cristiano e a volte esiste in noi, in cui Paolo parla di una situazione in cui le persone, pur facendo una cosa buonissima, lo facevano con un cuore marcio. È un peccato subdolo. Un peccato che facilmente non riconosci perché sta dietro la maschera della cosa buonissima che stai facendo. Leggiamo i versetti 15 e 16. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene. c'erano persone che predicavano Cristo per invidia e per contesa. Volevano aggiungere afflizioni a Paolo. Che Cristo! Annunciare Cristo, una cosa meravigliosa, per un motivo peccaminoso. Allora, ci sono alcuni punti importantissimi da capire qui. Questo brano viene usato male. Leggiamo nel contesto. Prima di tutto, quando Paolo parla di persone che predicavano Cristo per motivazioni sbagliate, Paolo sta parlando, ed è chiarissimo, vedremo, da chi predica Cristo fedelmente. È chiaro qui. Non predicavano qualche dottrina sbagliata, non predicavano un Cristo diverso da quello vero. No. Per esempio, nei versetti 16-17, parlavano di coloro che annunciano Cristo per contesa e quello che annunciavano Cristo, alcuni per contesa, alcuni per amore, per cuore puro. Quindi fanno la stessa cosa, annunciano il vero Cristo. In più, Paolo dice nel versetto 18 che trovava gioia che Cristo veniva annunciato e non importa la motivazione, cioè importa per loro, ma per Paolo almeno viene annunciato. Paolo non trovava gioia con dottrina falsa. Quindi ci sono alcune volte persone che dicono basta che predicano Cristo. No, non basta che predicano Cristo se stanno predicando Cristo in modo sbagliato. Questo brano non giustifica chi predica qualsiasi cosa di Cristo. Questo è importante perché Paolo aveva gioia nella loro predicazione, era una predicazione fedele. Il problema non era la predicazione, il problema era la motivazione. Predicavano per invidia. Valutiamo questo che è molto importante, anche per contesa. Allora, Dio aveva benedetto il ministero di Paolo come nessun altro, più di tutti gli altri apostoli. Paolo aveva visto tantissime persone salvate, aveva visto tantissime chiese fondate. Aveva visto tantissimo frutto. Quindi, a livello di frutto, di risultati visibili, nessuno aveva avuto più frutto di Paolo. Allora, c'erano credenti che si impegnavano nell'opera di Dio, ma cercando gloria per loro stessi. Volevano loro essere i più bravi, avere la chiesa più grande, essere più noto, più viste in internet, volevano loro essere riconosciuti. Quindi si mettevano da fare, predicavano il vero messaggio, ma lo facevano per loro stessi, volevano vantarsi. Vedendo che Paolo aveva più frutti di loro, erano invidiosi. Erano invidiosi. Allora, Paolo è in carcere, non può più uscire. Allora, se ci mettiamo da fare, possiamo superare quello che ha fatto lui. Questa era la loro motivazione. Non era la gloria di Dio. Volevano superare quello che Paolo aveva fatto. Gli interessava confrontarsi con Paolo. Invidia, predicavano per invidia. Oppure per contese, ce l'avevano. Perché oh, erano gelosi di Paolo e quindi cercavano questo. Non predicavano, dice Paolo in 16, puramente. Il messaggio andava più che bene, ma non il cuore. Che grave peccato. Volevano far soffrire Paolo. In che senso? Come potevano far soffrire Paolo? Ok, seguiamo la logica. Loro erano malvagi. Loro cercavano che cosa per loro stessi? Gloria. Ok? Loro immaginavano che Paolo fosse uguale a loro. In Tito 1,15 leggiamo: certo, tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che le loro coscienze sono contaminate. In altre parole, quando una persona è bugiardo, cosa presume degli altri? Che siano bugiardi. Quando una persona frode, lui presume che gli altri cercano di frodare lui. Un egoista presume che gli altri stanno facendo per loro stessi, come fa lui. Cioè, questo è tipico. tutti puroperi puri, niente puroperi contaminati, gli increduli. Allora, queste persone che cercavano, evangelizzavano cercando gloria per loro, presumevo, ma anche Paolo fa per quel motivo. Allora, se noi possiamo superare Paolo, lui starà male. Ecco il senso quando dicevano che volevano evangelizzare per far soffrire Paolo, che loro avevano questa mentalità e immaginavano che Paolo fosse come loro. Questo è tipico quando viviamo nel peccato. Però il cuore di Paolo non era come il loro cuore. Paolo non evangelizzava per ricevere gloria. Paolo evangelizzava per dare gloria al suo Dio. Il loro peccato non era di evangelizzare, il loro peccato era di cercare gloria per loro stessi in un'opera buona. Che immenso contrasto fra quelle persone con quel cuore marcio e altri che predicavano, annunciavano la parola di buon cuore, con cuore puro. Leggo in 16-17 questo immenso contrasto. Quelli, certo, annunziano Cristo per contesa, non puramente, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che immenso contrasto fra coloro che predicavano con un cuore impuro e quelli che predicavano con cuore puro. Facevano la stessa identica cosa. Predicavano Cristo fedelmente, ma non con lo stesso cuore. Loro sapevano che Paolo era stabilito alla difesa dell'Evangelo e loro volevano la gloria di Dio e volevano essere una benedizione a Paolo. E loro dicevano: Paolo non può uscire, andiamo fuori a evangelizzare perché darà gioia a Paolo. Visto che lui non può uscire, andiamo fuori con più ardire, con più coraggio, senza paura ad evangelizzare e questo darà gioia a Paolo. Loro avevano cuori puri e così presumevano correttamente che Paolo avrebbe avuto gioia. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Quale cuore hai tu? Quale cuore hai tu? Sono colpito dalla malvagità del primo gruppo, sono colpito dall'amore del secondo gruppo. E io prego che io e che ognuno di voi possa avere quel tipo di amore, un amore che ci spinge ad impegnarsi alla gloria di Dio, dando gioia a quelle che hanno un cuore per il regno di Dio. Questo è un cuore che dà piacere a Dio. Questo è un cuore che Dio benedice. Adesso arriviamo a vedere il cuore di Paolo. Ha parlato del cuore di questi malvagi, quello di cuori buoni. Adesso Paolo parla del suo cuore. Paolo è un esempio per noi di come avere gioia in qualunque situazione. Cioè, io mi metto nei panni di Paolo, non sono a livello di Paolo, ma posso immaginare, accatenato, lui che amava uscire per predicare e lui aveva gioia. Qual è quello che ti lega da vivere come vorresti vivere? Notiamo il cuore di Paolo. Lui aveva sentito che c'erano questi malvagi che predicavano Cristo per motivi sbagliati. C'erano i buoni che predicavano Cristo per amore, con cuore puro. E guardate il cuore di Paolo, leggo il versetto 18. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato. E di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Paolo non cercava la propria gloria, non cercava quello che dava vantaggi a lui, Paolo cercava la gloria di Dio. Viveva per quello, voleva vedere Cristo annunciato. Era tutto per lui. E quindi per lui sentire che Cristo era annunciato, non importa la motivazione, dava gioia a lui. Certamente era triste vedere il loro peccato, quello del primo gruppo. Però almeno Cristo era annunciato e questo dava grande gioia a lui. La parola rallegrare qui è la parola greca di gioia. Quindi Io preferirei tradurre questo come gioire, perché è la parola, è il senso più preciso. Una cosa che mi colpisce qui, abbiamo mai, io o noi, abbiamo gelosia quando Dio benedice in un modo più visibile qualcun altro anziché noi? Cioè Paolo non era come quelli malvagi che diceva: ah, lui starà male se noi facciamo più risultati di lui. No, Paolo sarebbe gioioso. E come sei tu? Come sono io? Vogliamo che il regno di Dio cresca e non importa tramite chi, o vogliamo che la nostra chiesa, il nostro ministero sia quello visibile? Questo è un martello che dice: guarda al proprio cuore. Però vorrei andare avanti. Questo non è solo per annunciare Cristo. Ci sono tante buone opere. Ci sono tante buone opere. Io posso impegnarmi nell'insegnare la Bibbia perché voglio essere visto. O posso fare solo per la gloria di Dio. Si può cantare o suonare per essere notati. O si può fare per la gloria di Dio. Si può ospitare, si può cucinare, si può fare opere pratici per essere notati come bravi, guarda quanto fa, o si può fare solo per la gloria di Dio. Quindi non solo annunciare Cristo, qualunque buona opera, perché fai quello che fai. Tu noti quanto vieni notato? Che ti importa che gli altri notino? Quelli lì sì. O tu fai semplicemente per la gloria di Dio? E non ti interessa che gli altri vedano in te, che notano o non notano, perché non interessa a te, ti interessa che notano solo Gesù Cristo. Quindi può essere cucinare pasti per altri, può essere qualunque cosa. Dobbiamo esaminare i nostri cuori. Signori, così diceva Giovanni Battista quando i suoi discepoli dicevano: ah, stanno battezzando più loro di noi. Cosa diceva Giovanni a loro? Bisogna che egli cresca ed io diminuisca. Cioè, io avevo un ruolo, adesso Dio ha portato lui, non importa che io venga notato, importa che lui venga visto, conosciuto, innalzato. O che possiamo avere quel tipo di cuore. O che possiamo avere un cuore che desidera solo la gloria di Dio e non desidera per noi. O che possiamo avere la fede. La fede di capire: Signore, sono incatenato, ma tu non sei incatenato. Tu sei in controllo. Tu mi hai messo qui. Mi hai lasciato 2 anni a Cesarea perché tu volevi che io arrivassi qui. E io non so tutto quello che farai, ma so che tu sei in controllo. O che possiamo avere fede perché Dio è in controllo. E non sempre ci fa vedere quello che sta facendo. Perciò quando sentiamo di qualcosa: oh, stavi facendo quello? Allora è vero, ecco chi sei, allora tu stai facendo, anche se al momento non capisco quello che stai facendo. Che questa verità possa aumentare la nostra fede in Dio. E prego che possiamo trovare gioia quando Dio benedice qualche altra chiesa, qualche altra opera grandemente. Wow, quante salvezze, quanti battesimi! Gloria a Dio! Basta che il nome di Cristo, il nostro Cristo, sia innalzato e conosciuto. Io ringrazio Dio per la sua parola. Ha sempre quello che serve alle nostre anime. Guardiamo a Cristo, viviamo per la gloria di Cristo, che siamo, posso dire, prego che possiamo essere popoli che amano la sua apparizione. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio come hai gestito la vita di Paolo. Ti ringrazio che il grande Paolo è stato messo vari anni in carcere. Limitatissimo, ma tu non sei mai limitato. Ricordaci di questo, che tu sei pienamente in controllo. Tu hai aperto una porta che Paolo non avrebbe mai potuto aprire, di proprio evangelizzare nella casa di Cesare, perché tu volevi salvare persone là. Aumenta la nostra fede. Mostraci il nostro peccato, perché anche noi a volte ci preoccupiamo di quello che gli altri penseranno di noi. Non vogliamo essere visti come estremisti o fanatici, vogliamo essere visti bene, che vuol dire effettivamente ci interessa della nostra gloria. Mostrici questo peccato. Perdonaci per questo peccato. Serviti di noi nel modo che tu vuoi per innalzare Gesù Cristo. E grazie che possiamo avere gioia nelle sofferenze perché tu non ci lascerai. Tu sei sovrano e ci ami per mezzo di Gesù Cristo. Grazie. Glorificati, ti prego, in noi, in attesa di vedere Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.